talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Perché nei nostri programmi, quando lei non c'è, nelle nostre giornate, sono tre i nostri argomenti. O parliamo di cacca, o parliamo di roba da mangiare, o parliamo di sesso. Eliminati questi, non sappiamo di altro.
E calcoli che siamo considerati anche il programma più colto ed elegante di questa emittente. Pensi come sono messi gli altri.
E quindi siamo finiti a parlare di una classifica che Lidia...
L'ho ritrovata.
Che Lidia ci aveva portato, secondo me, adesso che ci ascolta da casa e non è a distanza di ceffone, posso anche dirlo, è evidentemente interessata molto a questa classifica.
A distanza di ceffone?
Sì, a mia distanza di ceffone, non mi può dare un ceffone, ma già l'altra volta, se non sbaglio, l'avevamo detto.
Sì.
La lunghezza del pene nel mondo.
Nel mondo.
Gli italiani sono 19esimi, vi dico subito questo.
E al primo posto, con 15 centimetri e 3 gli italiani, di media. Mentre al primo posto sono gli ecuadoregni.
Sì, o ecuadoriani.
Con 17,6 centimetri.
Ultimo posto.
Sì. Ultimo posto che
la Cambogia.
I cambogiani. Poveri cambogiani, 10 centimetri.
Cioè, perfettamente nel cliché dell'orientale non tanto dotato, gli ultimi posti c'è Hong Kong, Sri Lanka, quindi comunque un po' Oriente, Filippine, Myanmar e Cambogia.
Viro Mara, quando è bello. Quindi le domande da farle erano: primo, è possibile che i francesi siano messi meglio di noi? Loro hanno
sono meglio.
Undicesimi,
poco meglio, sì.
Giusto, con 15,5, mentre noi con 15,3 ci abbiamo sti 2 mm che sembra poca roba, però.
Allora, intanto
tutto
per cominciare,
fa.
Io mi devo scusare che non ho risposto perché avevo altri cazzi. Comunque.
Mi piace questo dottor Vini un po' sboccatino.
No, però per dire,
magari
mi scusavo
stava lì a operare.
Esattamente, ne avevo degli altri
calato
più grossi,
in una,
così.
Vabbè.
Però questa cosa succede frequentemente, no?
Certo.
Quella che avevo preferito sempre di classifica è quella che diceva: gli islandesi hanno il pene più piccolo e quelli del Congo il pene più grande.
Sì.
Gli islandesi hanno chiesto la rivincita a campi invertiti per la temperatura.
È bellissima questa cosa.
Il rattrappimento.
Voglio vedere voi a questa temperatura.
Questa temperatura come va e così via. Cioè, diciamo così. Vabbè, questa roba lascia un po' il tempo che trova, perché è evidente che non può essere fatta una misurazione su tutta la popolazione, quindi e c'entra molto anche il narcisismo personale, cioè di quelli che se lo vogliono far misurare. Cioè,
sì.
Questa è la classifica delle dimensioni peniene delle persone che si fa, che fa misurare il pene.
Un ascoltatore attento, o vari ascoltatori attenti o ascoltatrici, ci dicevano: ma chi prende le misure e chi se lo fa misurare?
Cioè, da dove?
E da dove?
Davanti? Da dove si misura? No,
l'abbiamo fatto una puntata.
Lo so, l'abbiamo fatto, è vero.
Abbiamo
è vero.
Fatto una puntata.
Ripetiamolo.
Sì. Allora, si misura da sopra, non da sotto, perché da sotto uno va molto indietro. Va
io
molto
in genere
indietro.
Parto dalla nuca,
esatto.
E lì devo dire che ho 12,6.
Io parto dal naso.
Non bisogna tirare.
Professore, però molti hanno lì un po' di ciccetta. Adesso non voglio parlare di sto parlando di mio cugino, ma lì magari abbiamo un po' la ciccetta.
Quello della misurazione, perché la maggior parte dei lavori scientifici comincia stabilendo come viene misurato, perché chi lo misura da flaccido, chi lo misura da eretto, chi lo misura da sopra, chi lo misura da sotto, chi consente di tirare per la misurazione, chi non consente di tirare per tirarlo un po' per la misurazione e così via. Quindi già lì bisogna capire come è fatta, fatta la misura. Ma diciamo così, questa cosa che lascia il tempo che trova, però sull'ultimo numero di... forse Archivio Sexual Behavior, c'era un interessante articolo su questo argomento, che non era quanto ce l'hanno grosso gli uomini, era quanto le donne percepiscono la dimensione dei
come
la temperatura, 18 percepiti.
Una volta per tutte, così stabiliamo se è importante o non è importante.
Cominciamo, allora. Prima regola.
Sì.
Una donna, se gli chiedete le dimensioni del pene del suo partner, lei la circonferenza la imbrocca, la lunghezza non la imbrocca.
Come?
Lei
per i posteggi.
C'è cioè quella vecchia storia dei posteggi, no?
Esatto.
Com'era la storia?
Che loro non sanno prendere le misure per nostra fortuna, per colpa nostra, perché mentiamo sempre sulle misure.
Allora, ricordatevi che la donna, se dovesse dire alla sua amica: mio marito ce l'ha, abbassa di un centimetro e mezzo la lunghezza pene, la lunghezza del pene.
Quindi non è mai abbastanza.
Non è che non è mai abbastanza, lei lo percepisce un filino più basso.
Ma è
contenta. Tanto che se a qualsiasi donna gli mettete lì una serie di peni infiniti, gli dite qual è quello normale, lei sceglie la misura più sopra di quello normale, la misura sopra. Se è flaccido, due misure sopra. Se è eretto, una misura sopra.
Qui la misurazione è da eretto, perché qualcuno lo scriveva.
Quindi il concetto, cominciamo, le donne hanno questa... Mentre le donne percepiscono abbastanza bene...
Mi perdoni, quindi per loro è sempre un po' più piccolo.
È sempre troppo piccolo. Non è sempre troppo piccolo. Hanno una certa dispercezione.
Quindi se una donna dice come grande, sta bleffando.
Come un dismorfismo penieno.
Se dice come è grande, hai due possibilità. Prima sta mentendo, perché le donne, come ho detto mille volte, l'orgasmo è l'ultima delle cose che le donne mentono. No? Ce ne sono milioni prima dell'orgasmo. Certo. Quindi potrebbe dire così per aumentare l'autostima del
povero
uomo.
Perché lo dice...
Oppure è talmente grosso che nonostante la dimensione della sua percezione rimane comunque grosso.
Va bene.
Quindi ha due possibilità. Comunque la cosa di base è: invece le donne percepiscono meglio la circonferenza, la dimensione del pene, che sembra essere più importante per il femminile.
Quindi noi dovremmo fare la sfida della
circonferenza, non della lunghezza.
Siamo veramente scemi.
Le donne percepiscono maggiormente la circonferenza e la percepiscono differentemente sul maschio per un'attività sessuale estemporanea una volta sola o con un maschio col quale vogliono fare una relazione. Ma questo ve lo dirò poco.
Mi spiega meglio questa cosa, perché va bene.
Poi mi immagino quando hanno preso queste misure, no? Che quelli davanti tenevano l'eccitazione.
Certo.
Poi c'era, a un certo punto, la fila, c'era uno che invece la perdeva, e quello era il primo dei non eretti.
Non solo, ma faceva calare tutta la media, colpa sua.
Taranai, veleno su Radio 105, ogni venerdì, anzi due venerdì al mese, c'è il dottor Bini, un luminare intellettuale. Sto rispondendo a un ascoltatore che dice: ma non avete argomenti più seri? Buongiorno, lei è la prima volta che passa di qua, vero? In questo programma parliamo di cose che probabilmente lei non capirebbe. No, sto scherzando. Parliamo di cose oggi, più alte certe volte e più basse altre
oggi
volte.
Abbiamo iniziato così perché durante la settimana ne abbiamo parlato e non siamo arrivati a una conclusione.
Però...
che invece...
Comunque,
rimanga all'ascolto, fiduciosa o fiducioso.
A me non importa, voglio dire, questa cosa viene da una rivista scientifica che non sapevo, non era l'argomento di oggi, ma insomma è stato pubblicato proprio recentemente su questo argomento.
Il signore qua è un super specialista, non è uno che passava qua per caso.
E allora stavo dicendo di come nella percezione femminile sulla componente attrattiva fa una certa differenza che cosa vuole fare con quell'uomo la donna. Cioè, su un'attività sessuale singola, estemporanea e così via,
One night stand
ha una preferenza per le dimensioni più grosse, sempre di circonferenza e non di lunghezza, sempre di circonferenza. Il motivo è che
spaventa meno anche la donna la circonferenza rispetto alla lunghezza.
Questo può essere un elemento. Tenga presente, sulla paura c'è un ulteriore aspetto, cioè più la donna ha meno esperienza sessuale, poi torno al discorso di prima, meno esperienza sessuale, più fa casino nelle dimensioni.
Cioè, è evidente.
Sì, ma per dire che se gli dite qual è quello normale nella lista solita dei peni, lei ne prende uno. Dopo mezz'ora gli dite qual è quello normale e ne prende un altro. Cioè, più la donna ha esperienza, più prende sempre la stessa misura. Recentemente ho scritto un articolo per una rivista femminile su questa signora, questo problema che c'è stato, che la signora ha avuto un primo fidanzato, un secondo fidanzato, questo secondo fidanzato aveva un pene più piccolo del precedente fidanzato. E lei ha fatto su un casino della miseria, l'ha portato. Lui era perfettamente normale, era quell'altro che era un pochettino sopra di misura. Il titolo di questo articolo era "Visti due, visti tutti". Nel senso che anche questo bisogna evitare di fare una proiezione sul basso numero. Cioè la media viene fatta sulla... tutte le cose statistiche vengono fatte sulla numerosità del campione. Quindi non potete da uno trarre una conclusione su un secondo. Ma tornavamo prima a questa cosa. Perché ha questo bisogno di una dimensione più grossa? Perché il coinvolgimento emotivo, cioè il piacere psicologico di fare sesso con una persona sulla quale è coinvolta emotivamente, ti fa necessitare meno il piacere fisico. Cioè dice, se io quello lì non ho niente di coinvolgimento emotivo, quindi non posso sfruttare quella parte lì del piacere,
che almeno...
tanto vale che sfrutto la parte di attrito, diciamo così, cioè... che è quella che lei...
Dove attrito è usato stranamente in un'accezione positiva.
In un'accezione positiva,
normalmente
certo,
nelle relazioni è una cosa brutta, qua è una
invece
cosa
qua è una cosa positiva, quindi questa cosa. Tenendo poi presente che più avete le dimensioni peniene, più il femminile tende a farvi usare il preservativo. Perché l'attrazione va collegata col fatto che comunque potrebbe maggiormente fare lesioni. E dato che fa lesioni, il rischio di trasmissione di malattie sessualmente trasmesse è più grande. E poi dice, se a me piace così, piace altre donne anche loro così, lui va in giro con altre donne, quindi la possibilità che abbia una malattia sessualmente trasmessa è maggiore rispetto a un maschio che non ce l'ha. Se invece avete una dimensione standard o più piccola del normale, va molto meglio sulla relazione prolungata. Sulla relazione prolungata la femmina, come dice, il coinvolgimento emotivo le fa percepire meno il bisogno di quella, di quella roba, delle dimensioni particolari. Un'altra cosa interessante che dice questo articolo, che però insomma da studiare, e dice così, più la donna ha i fianchi larghi, più frequentemente ha relazioni brevi. Nel senso che la sua componente attrattiva per il maschio, basata sulla fisicità invece che con la relazione, con altri aspetti del piacere maschile, le comporta che i maschi, una volta ottenuta, diciamo così, la loro soddisfazione sessuale, non ingaggino relazioni prolungate.
Sì.
Allora dice, se le donne con i fianchi larghi hanno relazioni più brevi e quindi avendo relazioni più brevi hanno una preferenza per i peni più grossi, quindi in funzione dei fianchi della donna hanno tratto la conclusione sulle preferenze, quindi i fianchi della donna determinano la preferenza della dimensione del pene del maschio, non invece le dimensioni vaginali, l'elasticità vaginale, che invece non sembra avere nessuna interferenza.
No.
Cioè non è che una donna dice io penso di essere stretta e quindi vado a cercare un maschio più piccolo. Ecco, questo invece non è tanto dimostrato.
Ma nel Kama Sutra, per esempio, si
dividono in tre categorie.
Esatto.
E fanno il
e dicono
l'elefante.
La donna cerbiatto è meglio che si accoppi.
Dovrebbe accoppiarsi maggiormente. Allora,
noi che siamo nel Kama Sutra, noi uomini... piccioni, che siamo? Non lo so. Uccello kiwi.
Non lo so chi
struzzo.
Io che sono
minollo.
No. Verme.
No, un mezzo elefante, diciamo così, dipende dalla parte.
Ma non c'è l'uomo elefante.
Certo, tra le categorie c'è, sono tre. Uno è sicuramente cerbiatto, uno è sicuramente elefante, non mi ricordo quello in mezzo. Però diciamo, nel Kama Sutra sono divisi così.
Sì,
e
certo.
Quindi il Kama Sutra parla di compatibilità.
Ma c'è questa compatibilità?
Diciamo tendenzialmente no. D'altro canto che il femminile sceglie ben detto per due motivi, o per il piacere o per la relazione, ed è una ricerca inconscia più profonda rispetto a questa della compatibilità.
E quelli ricchi sono veramente più dotati?
Economicamente, dice.
No.
Sono dotati.
E allora perché poi la scelta...
Come si
quello
diceva,
è un altro parametro.
Ho visto che erano fatti l'uno per l'altro, quando ho visto che le tette di lei erano gonfie quanto il portafoglio di lui, ecco, quindi la compatibilità di gonfiore.
Chi è che diceva le donne scelgono sempre gli uomini che le fanno ridere, che le, no, capaci di fare battute.
Sì.
Questi calciatori devono essere simpaticissimi.
Forza,
comunque devo dire una cosa,
Gasso,
due persone al mondo, solo due al mondo, una è l'Annie Parillaud e una è mia figlia, hanno detto questa frase: un uomo che mi fa ridere non ha alcuna speranza con me. Conosco solo due persone al mondo.
Per fortuna,
una ce l'ha in famiglia.
Per fortuna la maggior parte delle altre donne la pensa
è diversamente. Meno
male. Per fortuna nostra. Per fortuna.
Fermiamoci, adesso cambiamo il discorso.
Sì,
dai.
Sì, sì. Let's talk about sex, baby.
Let's talk about sex. Chi è? C'è qualcuno?
Non si sta sentendo?
Buongiorno, Pupazzetti. Ho una domanda da fare al professor Bini.
Sì.
Professore, c'è qualche alimento in natura per una miglior erezione, miglior durata, spermogenesi, senza ricorrere alla chimica, alle pastiglie? Grazie.
Prego. Allora,
è per tuo cugino, immagino, vero?
Sì, sì, certo, certo. Dimostrato scientificamente, cioè vuol dire con un doppio cieco randomizzato, che sarebbe il sistema col quale si prendono 1000 persone che usano quella cosa, 1000 persone che non la usano.
Come si chiama questo?
Doppio cieco randomizzato, RCT sarebbe il termine.
Cioè una tipologia di indagine statistica?
L'unica indagine statistica accettata dalla scienza medica, l'unica. L'unica.
Doppio cieco randomizzato.
Randomizzato, doppio cieco vuol dire...
Mi fa pensare ai tuffi.
Che no, che nemmeno le persone che prendono... A uno gli do la pastiglia con dentro niente, a uno gli do la pastiglia con dentro la cosa, in modo tale che loro non possono sapere, se no quelli che prendono la medicina dicono che gli fa un effetto. Più il medico che raccoglie i dati non deve sapere se quello lì l'ha preso la pastiglia o no, raccoglie oggettivamente i dati dei pazienti, perché è una terza persona che poi avrà la cosa particolare.
Ebbene,
randomizzato vuol dire che uno va nel gruppo delle pastiglie o nel gruppo del non pastiglie a caso, non che lo scelgo io, che lo metto di qui. Tipo, i dispari vanno a destra e a sinistra. Randomizzato vuol dire che tu non puoi, perché sennò inconsciamente metti da una parte una tipologia. Quindi il doppio cieco randomizzato è l'unica cosa accettata in medicina per dire questa medicina funziona oppure no. Diciamo, il 90% delle medicine in commercio non hanno il doppio cieco randomizzato, non ce l'hanno.
Non è bellissima questa cosa.
Non è bellissima, però così è. Diciamo così, funziona, ecco, tra funzionare ed essere sicuri che va bene non è una cosa diversa. Quindi che esista qualche cosa di alimentare che possa migliorare spermatogenesi, che possa migliorare cose, non c'è. È vero che se uno usa gli antiossidanti hanno un effetto negativo su tutto il corpo, quindi avere una dieta equilibrata ha un grosso vantaggio.
Che abbassa l'infiammazione,
esattamente,
giusto?
Soprattutto i radicali liberi prodotti dall'ossidazione hanno un effetto deleterio su tutte le cellule, comprese quelle riproduttive, comprese quelle dell'epitelio, dei vasi sanguigni del pene e così via. Quindi la norma generale è avere comportamenti generali. Sugli alimenti, gli afrodisiaci hanno sempre due versioni di base: o sono irritativi, cioè danno, tipo il Napoleone III, per esempio, è morto per l'eccesso di cantaridina. La cantaridina è un'ala di un insetto che, se assunta, determina un'irritazione dell'uretra. Quindi,
perché la prendeva?
Perché essendo irritato l'uretra, il pene...
Quindi proprio a scopo
ludico.
A scopo, direi.
A scopo. Il problema è che la cantaridina poi ha un effetto nefrotossico,
sì.
E come tale lui è deceduto anche per questa cosa dei plaisir ardent, come dicono i francesi.
Perché lui era un amatore...
Diciamo così, gliel'aveva suggerito il sultano in realtà di usarla. E lui poi...
Ma il sultano era stato più attento alle dosi.
Esattamente, dalle dosi. Quindi per dire, anche persone importanti, quindi o sono componenti irritative, dice il peperoncino, così via, oppure hanno forme che nell'immaginario vengono collocate similmente agli apparati genitali,
sì.
Tipo l'ostrica, perché l'ostrica, come lei ben sa, può in qualche fantasia può rassomigliare all'apparato genitale maschile, oppure ci sono i ginseng
femminile, più che maschile.
Femminile, chiedo scusa, fatto. Oppure no, oppure tutte le cose, gli asparagi perché hanno la forma peniena e così via. Quindi gli afrodisi si distinguono in questi due grandi gruppi. Che ce ne sia uno dimostrato effettivamente no. Però una cosa che dico sempre a tutti è: se uno c'ha male all'occhio, mette il collirio. Ma perché cavolo, quando uno c'ha male al pene non vuole usare il farmaco per curarlo? Cioè, il problema del pene è questo.
Sembra che su quella roba lì.
Quella roba lì uno dice: io non la voglio prendere perché sennò mi abituo. Se no, non voglio dipendere da quella cosa lì per star bene, voglio che poi funzioni tutto senza prendere la chimica. Vede, nella domanda c'era dentro questa negazione della chimica per risolvere il problema. Ma in realtà io sono favorevole ai diritti del pene. Cioè, io voglio che il pene sia considerato un organo come un altro. Se ti fa male all'orecchio, metti le gocce per la cosa.
Ma in radio circolavano dei prodotti, perché c'era un nostro conoscente che li smerciava.
La risposta è: non c'è una cosa dimostrata.
Possiamo dire che li avevamo provati. Tu li hai provati, Tony?
No.
Prodotti per perché? Per perché?
E no, dei prodotti simili, naturali.
A base vegetale, sì. E devo dire che io li ho provati ed era un po'... cioè, funzionava tanto, cioè, tipo un amico mi faceva: ehi, tutto bene?
Ehi. Comunque, io una delle cose di cui sono più orgoglioso, io ho una... articolo scritto a quattro mani con Moana Pozzi.
Sì.
Ce l'ho scritto. Perché il direttore della Notte ci diede a tutte e due un articolo con lo stesso titolo. Lei pubblicizzava un afrodisio che si chiamava Taurus.
Me lo ricordo.
E diede sui canali a lei lo stesso titolo che era Credeteci funziona. Per lei era Credeteci funziona, nel senso sottolineava l'aspetto funzionale del prodotto. Io sottolineavo il fatto che funzionava solo se ci credevi, se non ci credevi, certo, non funzionava. Quindi abbiamo vedi queste chicche di persone che ho conosciuto nella mia vita.
Ma invece quindi fatevi prescrivere.
Sì,
le medicine,
quello che se avete problemi, sì.
Non è che il medico vi fa le menate.
Le menate.
Abbiamo fatto digressioni, sì. Ma lei che cosa era venuto a raccontare un'ora fa? Allora, perché secondo me vuole parlare dell'aborto lei.
No.
E non ne parliamo un po' di quello?
Se volete.
Però dica prima quella.
No, c'erano tante notizie sul giornale di oggi che volevo parlare. Poi volevo che voi rispondeste a una domanda, perché ho fatto una puntata intera. Il rumore che fa la masturbazione è? Cioè uno sbatte la porta e sbam. Uno fa spare bang. Abbiamo fatto una puntata.
Seg.
Allora, ci pensate su un momento, perché questa domanda non è una cosa nuova.
Prepuz.
Abbiamo fatto una puntata.
Gland. Quella maschile, intende?
Sì,
o tutte e due?
Quella maschile, perché quando in un fumetto sì, c'è una persona, certo, che si sta masturbando, che cosa scrivo?
Perché no, guardi i fumetti porno?
Perché guarda i fumetti?
Allora, mentre suoniamo il disco dei Colors, no. Voi scrivete il suono onomatopeico onomatopeico che associate al gesto della masturbazione.
Dottor Bini, ci scrivono tutti gli ascoltatori di 105 che il suono è Fap.
Lo sanno tutti.
Che non è flap che l'elicottero, fap.
Tranne noi due lo sapevano tutti. Noi tre ci metto dentro anche Comollo. Eppure siamo tre tra i massimi esperti.
No, ma Comollo lo sapeva. Comollo lo sapeva.
Io lo sapevo.
Io ho preso una nomination all'Oscar e quasi il Nobel per
la masturbazione.
Bravissimo. Però insomma, questa cosa...
Bravissimo.
Preso il David di Donatello.
Però questo solo perché è uscito un articolo, sempre abbiamo parlato prima della visione femminile, no? Delle dimensioni peniene, ma esiste un articolo anche interessante su NoFap. I NoFap sono...
Non è vero.
Sì.
No. Quelli che non fanno rumore? No. O quelli che non vogliono
NoFap? C'è un milione di aderenti alla comunità su Tinder dei NoFap.
Cioè i non masturbanti?
Non masturbanti, non orgasmo.
Quelli che vogliono trattenere.
Che pensano che sia
l'energia vitale, quella roba lì.
Sì, ma anche che la pornografia
sia immorale.
Dia una serie di problemi enormi alle persone, quindi che loro questa roba lì, questo rumore non lo devono sentire.
Però il FAP è il filtro antiparticolare.
Tra l'altro.
Vabbè.
Un po' di...
Ecco dove l'avevo sentito, nella mia macchina c'è, cioè, esatto. Tutte le volte quando fanno il tagliando dicono no, abbiamo cambiato il FAP, 7 milioni.
Dalla regia video suggeriscono che si tratta di un acronimo, diciamo, cioè Forever Alone Pleasure, cioè il piacere di chi sta per sempre da solo.
Vabbè. Saluto al Piparolo in regia.
Sì, però come avete visto, questo spiega perché poi quel rumore viene usato durante i fumetti e così via. Però la cosa interessante è che c'è una comunità di un milione di persone che è NoFap, e poi c'è una sottocomunità a parte che sono i NoFap femmine. Le NoFap femmine.
Sì.
E che nessuno ci ha mai pensato, perché anche la comunità, così come la masturbazione è un mondo maschile prevalente, diciamo così, anche nei NoFap è un mondo maschile prevalente, cioè ci sono,
c'è del patriarcato,
c'è
anche
del
della
patriarcato
masturbazione,
anche nelle persone che non vogliono fare la sessualità. Allora la comunità femminile ha fatto un NoFap per conto suo e ci sono differenze,
perché anche in quello femminile si chiama FAP
anche quello, sempre FAP.
Come fa a fare lo stesso rumore se sono due cose così diverse?
È un acronimo, è logico che così.
Allora è un acronimo? È un'onomatopea.
Però facciamo Squish vi piace di più?
Sì,
per
le donne.
No, ma Squish è una citazione delle te. È che lo invento
Squish
io.
È super sex, chi è?
No,
chi
Squish
è? Squish.
Henry Miller, Tropico del Cancro.
Ah, l'ho citato l'altro giorno.
Tropico del Cancro, quando lui divarica le piccole labbra e sente questo Squish che gli rimane nella testa per anni.
Sarà quello il mio trauma.
Questo rumore, lo questo Squish. Facciamo Squish, qualunque cosa. Comunque si chiama NoFap Female, quindi sono le donne.
Sì.
Ma con una differenza notevole, perché nei NoFap maschi c'è dentro il fatto non masturbiamo perché io sono un toro tale che faccio il sesso col femminile.
Mica faccio la pippa.
Cioè, faccio la sessualità.
Quella vera.
Quella vera.
Non mi accontento di un surrogato.
Esattamente. Okay. Come? Quindi c'è dentro, diciamo così, una componente violenta antifemminile nel nofap. Non è che il nofap è solo tranquillo. Quindi invece le donne tendenzialmente hanno un nofap nofap. Cioè senza avere dentro... Io non faccio la masturbazione perché invece faccio la sessualità.
No,
che è quella
non
cosa.
La faccio.
Non la faccio.
Comunque il mito del dell'uomo, del macho, l'eccesso di testosterone fa una serie di danni all'umanità.
Sì.
È forse il principale problema dell'umanità, se vai a pensare. Le guerre, ma state sereni. Ma...
No, sono due problemi. Il primo problema è la sacrificabilità del maschile. Cioè voglio dire, ne basta uno di maschio vivo. Per ripopolare il mondo.
Certo, no? Non ce n'è bisogno di così tanto.
Non c'è bisogno di così tanto.
Però questo forse è proprio la controindicazione. È proprio per questo che siamo tutti un po' incazzati.
Ma no, e quindi il problema grosso. Questa è l'unica specie al mondo in cui tutti i maschi vogliono far sesso.
Sì.
Non esistono altre. Non esistono altre. Quindi quella che era una competizione per l'accesso alle femmine è diventata una sublimazione dell'aggressività d'altro tipo, comprese le guerre, comprese... Però se non fosse così sacrificabile, cioè i biologi si sono rifugiati recentemente in una definizione di maschi e femmine per evitare rogne, perché qualsiasi cosa dice la femmina è quella lì, il maschio è quello lì, e attualmente noi usiamo l'idea chi produce pochi gameti grossi è una femmina, chi produce tanti gameti piccoli è un maschio. Ma producendo tante piccole cose, un maschio puoi buttarlo. Una cosa che produce poche cose grosse è ovviamente molto... più. Vi abbiamo fatto una puntata nella quale abbiamo detto quando dicono prima le donne e i bambini nel Titanic non è una questione di gentilezza, è una questione di priorità biologica. Cioè voglio dire, metti
prima
tutte le scialuppe, certo, con tutte le donne, con un maschio singolo e ti è ripopolato tutto di nuovo. Metti tutti i maschi dentro con una donna sola, l'anno dopo c'hai una persona in più del mondo.
Esatto.
E così
certo.
Quindi la sacrificabilità e così via. Stavo dicendo che le nofap hanno un'altra cosa, anche nelle nofap fanno casino abbastanza le donne, cioè le donne non hanno capito bene se gli piace la pornografia o no. Cioè, voi sapete che ci sono due grandi correnti femministe, una corrente femminista totalmente antipornografica perché pensano che la donna sia oggettificata dal maschio, e una seconda corrente femminista più recente che invece dice lì esprime tutta la sua parità, tutta la sua potenza, perché in realtà la potenza della sessualità femminile, che non ha bisogno dell'erezione, che non ha bisogno del post-orgasmico e così via, si manifesta nella sua forza,
certo,
vera. È lei l'elemento limitante, così come nel sadomasochismo è il masochista quello che detiene il potere, anche nella pornografia è il femminile in realtà che detiene il potere di questa cosa particolare. Quindi anche nelle nofap ci sono le nofap, cioè tutto più grigio nel femminile. Abbiamo visto prima, si dice la pornografia va bene, una donna fa su abbastanza più casino, invece i maschi si dividono molto in 90% a favore e 10% molto contrario.
Ed è stato anche, diciamo, largo, cioè stai anche sul 95 e 5.
E l'altro 10% invece non contrario, discutiamone, cioè molto contrario per quanto riguarda queste cose. Allora, un'ultima cosa sola prima di finire, sì? C'è il salone del mobile, c'è anche una tra le varie installazioni, una casa sessuale, quindi volevo invitare chiunque volesse andare a vedere con tutte le tappezzerie, con i peni, con gli uomini nudi, con tutte queste cose particolari. C'è anche...
E dov'è?
Adesso ve lo dico, il posto è per la prima in via Conca dei Navigli al 10.
Sì.
Al 10, quindi se volete vedere un'installazione con un elemento sessuale, potete anche, il Salone del Mobile ci offre anche questo.
Ci vado dopo la diretta.
La prossima volta
parliamo della legge 194, di Meloni, dell'emendamento.
È una cosa importante che ho già vissuto, cioè c'è stato già un primo... pressione per introdurre degli elementi, cioè l'aborto è una cosa talmente delicata che qualsiasi intervento va fatto con una delicatezza totale e assoluta, invece qui tirano calci, cioè come quello della Roma, andrebbe espulso, cartellino rosso, immediatamente chiunque entri in quel modo su questo argomento.
Grazie.
Va bene, professore.
Grazie dottore, ci vediamo tra due venerdì. Let's talk about sex, baby.
Let's talk about sex.